Dunque, leggiamo. Nella lettera, la prima lettera di Pietro, pagina 1210, capitolo 2, vi leggo i primi tre versetti io, poi qualcuno se vuole legge dal 18 al 25. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia e delle invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché esso, con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Poi chi vuole leggere?
Sì,
Dal
dal 18.
18 al 25.
Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Perché è una grazia se qualcuno sopporta, per motivo di coscienza dinanzi a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti, a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti, poiché eravate erranti come pecore. Ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime.
Grazie. Come avete potuto notare, vi faccio piccola apertura. È un invito forte da parte del Signore all'umiltà. Quindi all'umiltà ovunque noi ci troviamo, che ci troviamo sul nostro posto di lavoro o ci troviamo tra gli amici, ci troviamo in casa, ci troviamo in qualsiasi altro posto. Perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Pensiamoci, fratelli, la parola del Signore è grande in tutto e per tutto. Poi giriamo qualche pagina indietro, andiamo nel libro degli Ebrei, capitolo 4, lettera degli Ebrei. E leggiamo i versetti dal 12 al 16, se qualcuno li vuole leggere.
Infatti, la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo render conto.
Avanti ancora fino al 16.
Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi davanti nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia, per ed essere soccorsi al momento opportuno.
Grazie. Qui viene messo in evidenza, vengono messe un paio di cose, ve le anticipo così. Una è che non v'è creatura che possa nascondersi davanti agli occhi del Signore, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti ai suoi occhi, agli occhi di colui del quale dobbiamo rendere conto. E poi sotto vediamo che il Signore simpatizza con le nostre sofferenze che possono e che capitano purtroppo a tutti gli uomini, credenti e non credenti. E possiamo ancora andare poi in un salmo che avevamo letto qualche anno fa, ma è sempre bello, il salmo 139. Facciamo leggere Alessandro.
Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle, e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico, certo le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla e la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce ti sono uguali. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere, e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Oh, quanto sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio! Quanto è grande il loro insieme! Se li voglio contare, sono più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora con te. Certo, tu ucciderai l'empio, Dio, perciò allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te malvagiamente, i tuoi nemici si servono del tuo nome per sostenere la menzogna. Signore, non odio forse quelli che ti odiano, e non detesto quelli che insorgono contro di te? Io li odio di un odio perfetto, li considero miei nemici. Esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna.
Amen. Grazie. Amen. Questo salmo mette in evidenza ciò che veramente è l'onniscienza di Dio, ciò che Egli conosce appieno in tutto e per tutto, quanto riempie ogni cosa. Vi leggo, ma questo ve lo leggo io senza che lo cerchiate, per esempio in Geremia sta scritto, posso dirvi poi se volete lo cercate voi, in Geremia 23, quando c'è il momento nel quale il Signore continua a invitare il suo popolo ad ubbidire e ad ascoltare. Dio è sempre lo stesso, ieri, oggi e in eterno, quindi anche in passato Lui è sempre lo stesso Dio e chiama sempre nella stessa maniera, però ci sono dei momenti che diventano un po' più accorati da parte del Signore, no? E questo prima della deportazione a Babilonia e della distruzione del Tempio, quindi immaginate tutta la gloria che c'è stata per costruire il Tempio, conoscete tutte le cose, no? Come sono andate. E pensate che tutto questo è stato portato via, è stato distrutto, il Signore ha rigettato la sua casa per colpa. E quindi ogni volta, parlando e riparlando, questo per farvi capire come l'uomo è una creatura meravigliosa, ma purtroppo è talmente pervaso dal peccato, lo ha talmente corrotto. Il peccato poi sappiamo che ha creato la malattia, ha creato la morte, ha creato tutte queste cose qua. E il Signore che cosa vuole in fondo? Vuole l'umiltà dei nostri cuori, vuole che l'uomo si umili, vuole che l'uomo lo riconosca. E che naturalmente con l'umiltà, cioè non si può chiedere perdono a Dio senza essersi umiliati nella sostanza, ecco questo è questo che vuol dire. E qui è ancora un altro momento, il Signore dice, potrebbe uno nascondersi in un luogo occulto in modo che io non lo veda? Questo per farvi capire che il Signore sa, vede ogni cosa in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, dice il Signore. E poi per far capire bene, dice ancora, io non riempio forse il cielo e la terra, dice il Signore. Quindi, questo rimarca l'onnipresenza di Dio. E poi, naturalmente, parla dei vari profeti che dicono menzogne nel suo nome. Oppure dicono, ho avuto un sogno e ho visto questo, ho visto quell'altro, per deviare il popolo. Fino a quando durerà questo, noi dobbiamo avere pazienza, sappiamo che di pazienza ne abbiamo purtroppo veramente poca, e questa non è una cosa che concilia, perché la pazienza è un dono di Dio ed è una delle caratteristiche dell'amore. Però nel Salmo 139 vediamo quanto il Signore ha conoscenza grande di ognuno di noi, come ci conosce uno per uno, ci conosce a fondo, conosce i nostri problemi, i nostri bisogni. Perché noi siamo una creatura particolare, sapete, ma sotto tanti punti di vista siamo particolari. E allora è bello sentire, dice, tu mi scruti quando cammino e quando riposo, e conosci tutte le mie vie, poiché la parola, quello che noi vogliamo chiedere al Signore, non è ancora nessuna mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno, ancora prima di questo. E poi dice, la conoscenza che hai di me è troppo meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? Dove? E poi sappiamo che ancora, naturalmente, è Davide che parla, ma attraverso lo spirito del Signore. Poi dice, i tuoi occhi videro la mia massa, la massa informe del mio corpo, quando era ancora nel grembo della madre, no? E dice, e nel tuo libro erano scritti tutti i giorni che mi erano destinati prima ancora che questi giorni nascessero. Ed è così anche per noi, fratelli, non pensiamo che il Signore non conosca assolutamente queste cose. Non importa, non sono un problema. Quindi, cari fratelli e sorelle, oggi vorrei porre, visto questi preamboli, davanti al Signore una preghiera. Preghiera affinché ci dia la forza e il modo di constatare quanto siamo fragili. Constatare quanto siamo fragili, deboli e pieni di paure, nonostante la fede, nonostante la fede. Ci sono centinaia, tantissimi esempi nella parola di Dio che ci ricordano queste cose. Abbiamo visto Pietro che è vissuto col Signore, pure quando gli hanno detto, ma tu eri con lui, ha avuto paura. Ha detto, ma no, cioè io non lo conosco. E così se ne potrebbero dire di tanti modi e tanti colori. Noi siamo degli uomini, siamo uomini e donne chiamate però da un messaggio straordinario, che è quello di Cristo, perché il Signore chiama fuori, chiama in qualunque luogo a sé, come abbiamo detto tante volte, e non a una religione. Solo che nella nostra fragilità spesso perdiamo la bussola. Spesso perdiamo la bussola. in un mondo che ci siamo abituati ormai, dove siamo abituati, vedete, a vivere in un benessere costante, quasi che questo benessere ci addormenta, questo dolciume ci inebria e abbiamo tutte le comodità della vita per poter riflettere poco, molto poco. E questo anche, diciamo, da una parte il benessere, quello che il Signore ci dà, e ce lo sopraggiunge alla fede, è una benedizione. D'altro canto bisogna stare attenti perché non diventi comunque questo un motivo di durezza da parte nostra, perché la comodità di solito ci fanno indurire. E quindi, ma non solo ci fanno indurire, ma quello che è grave, ci fanno addormentare piano piano e ci fanno perdere la coscienza della realtà. Ci fanno perdere la coscienza della realtà, che è una cosa che oggi come oggi potete notare tranquillamente. Non solo per quanto riguarda noi, fratelli e sorelle, una realtà vera, una perdita vera dei valori veri, cari fratelli e sorelle. E anche noi tante volte viviamo dei valori che sembrano quasi virtuali. Ci siamo abituati ormai a un modo di fare, da telenovela, no? I nostri atteggiamenti sono quelli delle telenovele, no? È una cosa molto pesante questa cosa qua. Cadiamo nella paura, cari fratelli e sorelle, e viviamo nell'incoscienza. Siamo come quei bacilli, avete visto quei bacilli, quegli alberi che hanno quei bacilli che formano delle eliche e poi cadono dall'albero e ruotano finché cadono per terra, dove le condizioni che le hanno fatte cadere. Ma noi invece dobbiamo cercare di cadere nella posizione di Cristo, che è una cosa diversa. Dobbiamo cercare di cadere in Lui, perché se cadiamo lontano da Lui è una fine per noi, è una tragedia grande. Dobbiamo sapere che dobbiamo cadere nelle braccia del nostro Dio quando cadiamo, e cadiamo nella nostra fragilità, cadiamo nella nostra debolezza, nel quale abbiamo bisogno di posizionarci ogni giorno della nostra vita. Ecco che cosa servono i culti, ecco che cosa servono gli studi, ecco che cosa serve una continua ricerca della verità, che è quella che ci dà il nostro posizionamento. Come vedete che sono posti attorno al Sole, la Terra, con i suoi satelliti, e così tutto l'universo, ma è tutto posto intorno a Dio. E anche noi dobbiamo cercare dove ci troviamo, cari fratelli e sorelle, con la nostra fede. E per fare questo, vedete, abbiamo bisogno veramente di chiedere a Dio il dono dell'umiltà, ma dobbiamo renderci conto di questo, perché senza questo fatto, vedete, diventa veramente, è come se noi guardassimo un film in TV e poi però partecipiamo in quel momento emotivamente, ma poi non ci rimane più nulla. Mostriamo spesso e volentieri che noi siamo delle persone sicure, no? Siamo delle persone sicure di noi stessi, quando invece sicuri non lo siamo. Non lo siamo per niente sicuri. Solo della nostra fede in Dio invece dobbiamo essere sicuri, dobbiamo avere certezza. Perché è l'unico veramente che non ci tradisce mai. E questo sappiamo, che in tutte le nostre difficoltà Egli è lì per noi. Egli è lì per noi, ma non solo, ma non dobbiamo ricordarci solo le difficoltà, ma dobbiamo ricordarci sempre, ogni giorno di Lui, e noi non solo quando veniamo al culto. Noi di solito siamo sicuri fino a quando le condizioni non cambiano. Ma le condizioni, cari fratelli e sorelle, cambiano per tutti. Possono cambiare da un momento all'altro. Sono cambiate per me e possono cambiare per tutti voi, per te. Siamo degli esseri umani come tutti. Siamo degli esseri umani come tutti. Certo, abbiamo una risorsa straordinaria, che è quella che sappiamo che il Signore è per noi. Poi vedremo un attimino quanto è fragile l'uomo, vedremo un attimino ciò che è successo ad Ezechia nella sua vita, no? Ce lo ricordiamo tutti quanti, che il profeta Ezechia gli ha detto: guarda, tu preparati, prepara i conti perché te ne devi andare. Poi tutte si fermano a un fatto, cioè si fermano alla guarigione, si fermano al fatto che Dio ha condotto, ha aggiunto 15 anni della sua vita, ma non si scende proprio a considerare tutto, perché poi diciamo che fino lì Ezechia è stato molto fedele, e anche dopo, ma dopo ha commesso un paio di cose sbagliate. In quel periodo lì non tutti sanno forse che ha generato Manasse, forse quasi sicuramente il re più malvagio di Israele, in quel periodo lì, nel resto della sua vita. E in quel periodo lì, stupidamente, perché si è inorgoglito delle cose che aveva, ha mostrato ai messaggeri babilonesi, ha mostrato tutti i tesori della casa di Israele, e poi gli sono state portate via. Quante cose che il Signore ci insegna attraverso la sua parola. La sua meravigliosa onniscienza è grande in ognuno di noi, ma abbiamo una risposta nascosta. Possiamo riversare tutte le nostre paure su di Lui. Gesù Cristo, che come abbiamo visto prima, simpatizza spesso con le nostre debolezze, ma non le giustifica. Non le giustifica, perché nella parola di Dio non ci sono. Sapete, le debolezze dell'uomo sono un conto, perché la paura è un fatto umano, la debolezza è un fatto umano, no? La fragilità dell'essere umano. Nessuno venga a dire che non è fragile, perché non ci credo. Io sono fragile, per esempio, no? Anche se conduco una comunità, e dice, ma allora, no, il Signore si dà forza proprio nella debolezza, dà proprio forza nell'umiltà, e non il contrario. Non sceglie i guerrieri con, capisci, con tutte la potenza, l'armatura, con tutti i concetti che sono umani. Sceglie di volta in volta i suoi servi con tutti i loro difetti, come abbiamo visto sempre, ma il fatto che non è che questi servi continuano nei loro difetti e fanno prosperare questi difetti. Questi servi, per essere buoni servitori, devono avere una caratteristica principale, è quella dell'umiltà, è quella di umiliarsi, ma umiliarsi non in modo finto, in modo vero, perché altrimenti è impossibile piacere al Signore, perché sappiamo che la superbia è contraria all'umiltà. E c'è scritto che Dio dà grazia agli umili, cioè perdona gli umili. La grazia, quando dice grazia, dovete sempre perdono, così si capisce meglio. Dà grazia agli umili, ma resiste ai superbi, a quelli che sono altezzosi, a quelli che sono intelligenti, a quelli che sono più furbi degli altri, no? E quando cadiamo in queste cose, fratelli e sorelle, che faremo? A Lui griderò, Signore, salvami, ma salvami da me stesso. Salvami da me stesso, dalle mie paure, dalle mie angosce, dalla mia superbia, dalla mia saccenza, sai, dalla mia intelligenza. Io sono molto intelligente, si va per dire. Chi di noi può dire di non essere fragile? Neppure noi ci rendiamo conto di quanto il Signore ci ha fatto in modo meraviglioso, ci ha fatto così, siamo così complessi, ma sotto ogni punto di vista, perché Dio stesso poteva, Lui solo, realizzare una creatura come lo siamo noi. E com'è possibile non vedere Dio quando guardiamo l'uomo, nonostante che l'uomo sia caduto, e non ci rendiamo conto, cari fratelli e sorelle, dei grandi beni che abbiamo. Abbiamo beni tutti i giorni, e solo magari quando ci vengono tolti, allora forse ci viene in mente quanto il Signore ci ha donato. Oh Dio, soccorrici, senza di te siamo veramente perduti. Siamo veramente perduti. La tempesta, fratelli e sorelle, fuori, in furia. Ma non perché il mondo è più ingiusto di noi, eccetera, ma perché appartiene a un altro padrone. Non appartiene al nostro padrone, che è il Signore, appartiene a un altro padrone, un padrone maledetto, maledetto dall'origine, dall'inizio, fino alla fine, alla quale è destinato, con tutti i suoi servitori, che non sono solo i demoni, ma sono questi demoni che si impossessano degli uomini per pervertire la giustizia, per sconvolgere il povero, il misero. Abbiamo un modo di ravvederci, fratelli e sorelle, oggi, di conoscerci meglio, noi, di guardare dentro di noi, conoscerci meglio tutti i giorni, per poter dare gloria a Dio. Ognuno faccia come crede, ma ricordatevi sempre, lo diciamo, l'avversario ha tutti i suoi strumenti per farci del male e per accusarci tutti i giorni della nostra vita. Ricordiamoci di quella maledetta scatola che ha assuefatto anche i credenti. Ma le ha assuefatti dove? Non perché credono che siano vere quelle cose, ma le ha assuefatti nel modo di fare. Le ha condizionate nel modo di agire. Noi abbiamo una società intera che si comporta a secondo l'atteggiamento che vede in una finzione. Tanti si chiamano fiction, una finzione, continuano a fingere. Dobbiamo stare attenti perché queste cose possono distruggere anche noi. Ma queste cose non parlano al cuore. È soltanto il Signore che parla al cuore una volta che ci siamo umiliati, che abbiamo raggiunto il livello dell'umiltà. E quindi, vedete, la malvagità continua a pervadere il mondo. E noi non possiamo dire siamo più giusti o meno giusti. Noi siamo graziati, cioè siamo perdonati, che è una cosa diversa. Anche se l'ingiustizia fuori regna sovrana, e molti credenti per questo motivo si sono induriti, perché c'è scritto nella parola di Dio: molti, la carità di molti si raffredderà, perché l'iniquità sarà moltiplicata. E noi sappiamo che crimini ci sono stati sempre nell'umanità, in qualsiasi epoca. Però vedete, cioè, se io conosco una persona e la guardo in faccia e conosco il suo carattere, so che tutto sommato, conosco che dicono quella persona è un pezzo di pane, tutto sommato, poi lasciamo perdere che nessun uomo è giusto. Una volta le persone erano così, avevano un carattere identificato, no? Identificabile, ed era anche bello conoscere il carattere delle persone. Adesso non si capisce più che carattere ha una persona, cioè le guardie in faccia sono tutte uguali. Cioè, cambia di poco. Cioè, non ti puoi fidare, perché non sai esattamente che faccia di bronzo, qual è la faccia di bronzo, la faccia di cielo. Non si capisce. Allora, possiamo pregare veramente il Signore, finché ci dia pace e stabilità, e finché venga il regno del Signore, venga il Signore a governare su Sion e Gerusalemme, e dia pace a tutto il mondo, e metta a tacere il malvagio con tutti i suoi servitori criminali che fanno male alla creatura di Dio una volta per sempre. E allora io posso dire questo, fratelli, che è importante ascoltare la parola del Signore, ma non solo ascoltarla, ma farla propria, temere davanti ad essa ed avere il rispetto e l'onore che al Signore è dovuto, perché purtroppo con questo modo di agire, di fare, di vivere, si dimentica la santità di Dio e non riusciamo a relazionarci con Lui, perché ci relazioniamo solo, sì, conosciamo la verità, ma conoscere la verità, come abbiamo detto tante volte, non è sufficiente. La verità la si assume attraverso l'umiltà, non c'è un'altra condizione per arrivare a questo. Perciò, cari fratelli, pensate voi che il Signore non conosca i nostri pensieri, le nostre paure, pensate che il Signore non conosca. Impariamo a pregare e chiediamo con insistenza e vedrete che Egli ci ascolterà. Ma io posso capire una cosa importante, la sto capendo un po' per volta, la sapevo da subito, l'ho conosciuta, ma vedo che è sempre vera. Senza umiltà è impossibile accedere al trono di Dio, è impossibile presentarsi a Lui. Non ci ascolta neppure, non ci ascolta neppure. Perché avrebbe detto, molto può la preghiera del giusto, ma per essere giusti bisogna essere umili, bisogna umiliarsi. Umiliarsi davanti agli uomini e davanti a Dio. E allora sì, che sopraggiunge il balsamo della pace, così ci viene detto. Dobbiamo imparare a relazionarci con ciò che è provvisorio e non ingannarci su uno status quo, condizione che per noi diventa irremovibile. Noi siamo così e i greci dicevano pantarei, tutto passa. E dobbiamo veramente questo farlo come nostro, perché questo ci fa rendere più umili. Ci fa diventare più umili se capiamo che tutto passa, se capiamo che l'amore che abbiamo nei confronti dei nostri cari, oggi li vediamo e domani potremo non vederli più. E ci sono tante condizioni che possono mutare, come dicevamo all'inizio. E allora, per questo, questo dovrebbe farci rendere umili. E se riusciamo ad essere umili, diventiamo anche più buoni, sicuramente diventiamo più buoni, perché questa è la condizione per diventare più buoni e per poter piacere a Dio. La conoscenza, come diceva il Salmo prima, che hai di me è troppo alta e meravigliosa perché tu possa arrivarci. Abbiamo citato prima il re Ezechia, che aveva una conoscenza grande dell'Eterno. Fu un re giusto agli occhi del Signore, ma ebbe una malattia che doveva condurlo alla morte. Così sta scritto. E infatti il Signore gli mandò il profeta Isaia a dirgli, guarda che tu, e il Signore gli allungò la vita. Gli allungò la vita, ebbe pietà. E poi vi ho spiegato prima che cosa è il resto della vita di Ezechia. Nella sua fragilità pianse Ezechia, vedete, ma non solo Ezechia, ma anche il re Davide, ma anche perché siamo fragili. Non pensiamo che ci siano dei personaggi che siano più o meno grandi di noi, più o meno siamo tutti davanti a Dio, colti nelle nostre miserie, nella nostra povertà. È questo che dobbiamo, questo se non diventiamo umili non riusciamo a capirlo. Per non indurirci abbiamo bisogno di umiltà, poiché l'umiltà è la via della guarigione e fa diventare i cuori di pietra, li trasforma in cuori di carne. Vedete, quando sono di pietra induriscono e non riescono, più diventano duri, più non pulsano. Invece quando sono di carne, il sangue fluisce bene. Ora, pensiamo noi che Dio non veda la nostra miseria? Pensiamo noi? Io penso che la vede come? Anzi, abbiamo un sommo sacerdote, come abbiamo visto prima, che simpatizza con le nostre debolezze, che non sono i nostri peccati. Stiamo attenti, fratelli, le nostre debolezze sono la nostra fragilità umana, la nostra incapacità. Queste sono le nostre debolezze, sono le nostre paure. E più delle volte ingiustificate, assolutamente, no? Sono i nostri insuccessi, queste sono, che tutte queste cose qui debbono condurci, come dicevamo prima, all'umiltà, affinché questi ci spingano alla via della purezza, alla fine che tutti i giorni possiamo crescere attraverso questa via nella santificazione, significa tutti i giorni, quindi tutti i giorni significa che come questo dobbiamo riposizionarci, ma dove? Ma davanti a Dio, dobbiamo cercare la nostra posizione attraverso la sua parola, attraverso la nostra storia, no? Da dove siamo arrivati al Signore, e quindi di volta in volta dobbiamo, come dire, adeguarci a Lui, non è il Signore che si deve adeguare a noi, dobbiamo adeguarci a Lui, non il contrario, no? ed ottenere così la pace che sorpassa ogni immaginazione, che è la pace di Cristo, è quella che è la cosa più importante, quella che viene detta non solo dagli ebrei, ma sappiamo che lo shalom è la cosa più importante, questo è l'augurio che... Perché si viene detta questa parola, pace? È proprio per questo, perché senza la pace, che è soprattutto per gli uomini che conoscono Dio, che hanno pace, preghiamo che nessuna mala radice venga a toglierci questa pace, come sta scritto. E poi cosa si può dire? Si può dire che è inutile. L'uomo non può vivere separato da Dio. Nessuno può vivere separato da Dio. Noi lo conosciamo, il Signore. E il Signore ci parla e ci fa in modo che ci conduca veramente nella condizione per diventare accettabili a Lui. Vanno bene le fragilità, non il peccato, vanno bene le fragilità. Altrimenti, dicevo che l'uomo non può vivere senza di Lui, nessun uomo al mondo, altrimenti le tenebre e la morte vivono nel suo cuore, senza alcun barlume di speranza. Noi vediamo le persone purtroppo che non hanno conosciuto il Signore, che non lo conoscono e che pensano che Dio non ci sia, vivono nella piena disperazione. Non crediate, non c'è cosa peggiore, non c'è buio peggiore per un ateo, per chi non crede in Dio. Non c'è cosa peggiore, perché egli dice: io sono Dio a me stesso. E noi che crediamo, se crediamo e non mestriamo umiltà, difficilmente saremo guariti, perché per guarire questa è la via, perché Dio, come dicevamo prima, dà grazia agli umili e resiste ai superbi. Quindi non insuperbirti nei confronti del tuo prossimo, perché la parola di Dio è molto chiara su questo. Non insuperbirti nei confronti del tuo prossimo, mai, mai, fratelli e sorelle, mai, mai e poi mai. Sappi che sei lontano da Dio, e se non invochi il suo pensiero con umiltà, il suo perdono, scusate, con umiltà, subito, perché ti sei insuperbito, non sarai perdonato. Anzi, sei già sotto giudizio, sei già sotto giudizio. Meditate bene su queste parole, fratelli e sorelle. Non c'è perdono per i superbi, in nessun caso. Dio abbia pietà di noi. Tutto il mondo, come abbiamo detto, si sta incattivendo sempre di più. L'uomo da sempre di più il peggio di se stesso. E proprio sentivo in questi giorni, mi ricordo con chi parlavamo in giro, gente che non crede ovviamente, e diceva: sto vedendo che le persone stanno sempre diventando più cattive e stanno sempre diventando più egoiste e litigano molto facilmente e diventano sempre più nervose e sempre più nevrotiche, e sempre, perché le difficoltà fanno in modo che questo, nelle difficoltà l'uomo non dà il meglio, dà il peggio, dà il peggio di se stesso. E meditiamo su ciò che l'uomo dice: ma io non ho fatto niente, ma noi siamo figli della storia, non è che arriviamo dalla luna. Meditiamo su ciò che l'uomo ha fatto, che sta facendo, com'è che stravolge veramente tutte le leggi di Dio, le stravolge completamente. Ma non vogliamo fare un discorso moralistico, non solo le stravolge. Noi immaginiamo, abbiamo letto prima, di tutto il sangue che è stato versato sulla terra, che viene versato. Ma noi, per noi sono dei momenti così, dei bagliori, un attimo, ma pensiamo all'ultima guerra mondiale, 60 milioni di morti. Cioè, sono cose che, se le guardiamo attraverso l'umiltà che il Signore ci dà di vedere, sono cose talmente gravi, talmente che gridano il giudizio di Dio. Infatti per questo motivo un giudizio pesa e grava sulla terra. E in Isaia c'è scritto, potrete poi leggerlo in Isaia, mi pare 24, grava sulla terra e sul sangue dei giusti sparsi da sempre. Da sempre l'uomo ha, cioè capisci, il fatto della libertà e della superbia ha fatto in modo di sopprimere l'altro, di sopprimerlo, di togliergli la vita addirittura, oltre quello che abbiamo visto prima. Volete che questo sangue non gravi sulla terra, fratelli e sorelle? Questo sangue grava, grava. Dio non dimentica come noi il male, non lo dimentica. Anzi, sta sempre davanti a Lui e sta per presentare il conto, cari fratelli e sorelle, ai morti e ai vivi. La differenza è che noi, ecco, Dio stesso ha fatto morire per noi, contrariamente al sangue profano degli uomini, ha fatto morire un uomo straordinario in tutto e per tutto, Dio stesso, egli stesso che si è incarnato, perché da questo sangue potessimo avere il perdono di tutti i nostri peccati, beneficio su beneficio, grazie su grazie, ma attraverso l'umiltà. Senza umiltà, cari fratelli e sorelle, è impossibile ottenere il perdono. Amen.